Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Prima di Morire, il podcast di approfondimento musicale di Radio Yulm, dove una volta ogni 2 settimane vi farò accompagnare raccontandovi alcuni dei dischi che almeno una volta nella vita dovreste davvero ascoltare. A parlarvi è Jacopo Corradini, studente di CMP e grande appassionato di musica. Vi accompagnerò in questo viaggio di 6 puntate, dove in ognuna delle quali tratteremo un album per decenni, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare alla decade appena conclusa. Come ho detto la scorsa puntata, come ripeterò sempre, i dischi che vi consiglierò saranno dischi accessibili a chiunque. Chiaramente avranno degli elementi rivoluzionari, innovativi, soprattutto per il tempo, ma non saranno mai elitari, non saranno mai chiusi, come si suol dire, solo per quelli che ne sanno, solo per quelli che ne capiscono. Saranno dischi che chiunque può, spero, apprezzare. La scorsa settimana abbiamo parlato di British Invasion, di Abbey Road dei Beatles, con il suo suono, come l'abbiamo definito, nuvoleggioso e spumante. Oggi perciò vireremo completamente verso un altro genere, andando avanti di 10 anni esatti, anche se in realtà lo faremo senza spostarci tanto geograficamente parlando. Infatti rimarremo in Inghilterra, ma anziché a Liverpool vi accompagnerò a Manchester per parlare di un disco la cui copertina credo sia in assoluto la più vista sulle magliette di tutti i presi male del mondo. Sto parlando di Unknown Pleasures, pietra miliare della storia della musica in toto, ad opera dei Joy Division, un gruppo tanto grandioso quanto poco prolifico, purtroppo per motivi che a breve vedremo, e dalle cui ceneri tra l'altro nasceranno i New Order negli anni 80, anche se autori di una maestosità, non saprei come altro definirla, come Blue Monday, una delle più grandi canzoni di tutti i tempi, ma questa è una storia a sé. Concentriamoci su Joy Division e sul loro disco d'esordio. Il gruppo nasce ufficialmente quando al terzetto di base, composto da Bernard Sumner alla chitarra, Peter Hook al basso e Stephen Morris alla batteria, si aggiungerà il cantante, oggi riconosciuto come uno dei più grandi poeti della musica, Ian Curtis. Partiamo subito da un presupposto: è severamente vietato ascoltare questo disco prima del tramonto, da quando cala il sole, ma prima che risorga potete farlo andare in loop, ma se vi sgama ad ascoltarlo in una bella giornata primaverile vi sequestro le cuffie. L'unica eccezione potrebbe essere forse, ma dico forse, una giornata di pioggia, però deve essere pioggia veramente forte, torrenziale, e quindi credo che, come dire, il mood di questa band vi sia bene o male chiaro, perciò dovete prendervi abbastanza male per poter entrare in contatto con questo disco. Ad ogni modo il gruppo è ritenuto il nome apicale del movimento musicale chiamato post-punk, nella cui definizione non mi addentro perché ce ne sono migliaia e non è il nostro interesse. E in ogni caso è importante sapere che sono considerati così importanti proprio grazie a questo disco. Questo lavoro, che è uscito nel 79, mescola infatti le influenze del punk inglese, che ai tempi si era diffuso ovunque, nei circuiti underground con gruppi come Sex Pistols e gli Stooges, ma ne amplia la portata sonora grazie all'unione con altri generi come il glam di Mark Bolan, di David Bowie, Roxy Music o i New York Dolls, che erano molto in voga al tempo. Insomma, tanti artisti, tante influenze che partono sì da dei mondi separati, che vengono uniti sotto il concetto più, diciamo, animalesco del punk londinese, e che lo trasformano in questo modo in qualcosa di più strutturato, seppur altrettanto controverso, costruendo questa identità sonora che, a parer mio, li renderà uno dei gruppi più originali in assoluto della storia. Ho detto molte cose, me ne rendo conto, e chi non mastica il genere potrebbe perdersi in questo marasma di parole, perciò inizierei a far parlare la musica, che di sicuro si spiega meglio di me. Quindi partiamo con il primo pezzo, Disorder. We'll be right back.
the 10th floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Ho sempre pensato che la musica di Joy Division, e più nello specifico di questo disco, sia come una sorta di bottiglia sgorgante d'alcol ad altissima gradazione. O inizi a berla e te la finisci, o dopo un sorso strizzi gli occhi fra avversi di disgusto. Ascoltare questo disco è come prendersi una sbronza titanica, potresti alzarti il mattino dopo disgustato dalle tue condizioni e, non so, promettere di non osare più oltre la Coca-Cola, oppure puoi trovare nell'esperienza quel qualcosa che ti fa venire voglia di ributtartici dentro prima o poi. È chiaro, come state capendo, che io propendo più per l'alcolismo in questo caso. Non ci sono vie di mezzo, non stiamo parlando della media chiara che prendi al bar con gli amici quando vai a vedere la partita. Questo disco ha una gradazione alcolica del 100%, e almeno una volta nella vita una sbronza ce la si deve pur prendere, no? Come nasce questo disco? Il merito in realtà va a due nomi esterni al quartetto. Tony Wilson, fondatore della Factory Records, etichetta indipendente nata nel 78 che diede fiducia al gruppo producendolo economicamente, e soprattutto Martin Hannett, produttore mostruoso, che curò il suono del disco in maniera davvero maniacale. Difatti, durante un'esibizione dei nostri, Hannett ne intuì subito le potenzialità, colpito soprattutto dalla personalità di Ian Curtis, tanto a livello canoro quanto a livello di prosa, e si decise nel produrre questo disco proprio facendo leva sulla gravosità, sull'oscurità sia delle parole che della voce del cantante. E su questo mi soffermo un attimo per spiegarvi chi fosse Ian Curtis, per raccontarvi la sua figura. Infatti il cantante soffriva di depressione, la sua salute mentale sin da quando entrò nel gruppo, ma presumo anche da prima, andò sempre più peggiorando, e tramite la musica Curtis cantava le sue angosce, la sua potremmo dire con molta retorica ansia esistenziale. Mi scuso, è un po' banale come termine, però davvero i suoi testi erano dei gorghi di disperazione, sono lamentele frustrate che riflettevano un po' in generale la condizione giovanile del tempo, la disillusione verso ogni credo che il mondo aveva cercato di instillare nelle nuove generazioni, la fede, la scienza, tutti questi elementi, ormai non ci credeva più nessuno, e Curtis cantava proprio una voglia di altro, di un altrove dove andare, e in questo senso la copertina, che rappresenta le pulsazioni di una stella pulsar registrate da un osservatorio, rappresentano proprio questo altrove, questa voglia di altro. E però al contempo Curtis cantava anche la consapevolezza di sapere che non ci fosse un altrove verso cui guardare, e questo suo stato peggiorò di giorno in giorno, portandolo a tentare il suicidio due volte. La prima fallì, la seconda, lo avrete capito, riuscì nell'intento, morendo impiccato a soli 23 anni, ed è per questo che il gruppo si sciolse. Ciò detto, possiamo tornare ad Unknown Pleasures. Il disco quindi suona davvero claustrofobico, struggente, rassegnato, andando ad unire, come dicevamo prima, tante influenze diverse, ma amalgamandole sempre sotto questo quest'ottica buia, eterea, chiusa. Qui sta la geniale intuizione di Martin Hennett, che è controcorrente verso l'idea generale della band di un disco che puntasse molto di più sui medi e sugli alti, molto più grezzo e pesante, optò per questa soluzione più sognante, come disse Peter Hook stesso, dando priorità assoluta ai bassi. Infatti il disco si costruisce proprio sulle melodie martellanti del basso di Peter Hook, che insieme ai ritmi tanto distanti quanto potremmo dire scoordinati della batteria di Morris, che ricordano quasi le batterie della musica disco, costruiscono la spina dorsale su cui poi le sforzate di chitarra di Sumner e le grida di disperazione di Curtis viaggiano libere, grazie poi a un gioco di effetti in post-produzione con un uso veramente massivo di riverberi e delay e l'aggiunta di suoni extra diegetici come bottiglie frantumate o il rumore di patatine masticate, cos'altro, c'era lo sciacquone di un bagno, chitarre reversate, sono tutti elementi che è divertente cercare di scoprire dove si trovino. Ecco che Hennett riuscì ad ottenere questo suono freddo, gelido, ma totalmente all'avanguardia, davvero da brividi. E solo al pensiero della canzone che sto per lanciare adesso di brividi ne ho a migliaia, forse la mia preferita insieme ad Insight, di cui parleremo poi. Vi presento New Dawn Fades.
Thank you.
disco parte con Disorder, che abbiamo sentito all'inizio, con quel groove pericolosamente dance in perfetto contrappunto con quelle atmosfere quasi spiritiche e paranormali create dalla chitarra e dalla voce, voce che racconta una ricerca disorientata della normalità, della semplicità, impedita da questo disordine impellente che ci circonda. Un pezzo che introduce quella tensione propria di tutto il disco e che risulterà ancora più evidente nel secondo pezzo, Day of the Lords, lenta, lentissima, claustrofobica, fa sembrare di essere chiusi in una stanza vuota con le finestre blindate, non lo so, l'intonaco che si stacca lentamente mentre cerchiamo di proteggerci dai raggi di luce che filtrano attraverso le persiane malconce. Canzone seguita poi da Candidate, col suo cantato fastidiosamente effettato e in tal senso volutamente fastidioso, e le sue ritmiche percussive davvero geniali, perché al limite dell'errore, proprio qualcosa al confine, qui è stato per me geniale Stephen Morris. E dopo Candidate parte un poker di quattro pezzi da sentirsi male. Insight, con quei dannatissimi suoni di synth che interferiscono con la corsa scalmanata del basso di Peter Hook, come uno sciame di insetti che ci ronzano nelle orecchie, mentre Curtis ci racconta di questo momento perduto nel tempo a cui pensa con rimorso, per poi lasciare che sia New Dawn Fades a costringerci ancora nella dimensione del passato, suonando grave, gravissima, come detto, il mio pezzo preferito del disco, e davvero ascoltandola sentiamo un peso nello stomaco, un peso enorme. Mi ha sempre comunicato questa canzone un'immagine di qualcosa di cui non riusciamo a liberarci, che si dimena nella nostra pancia, un'immagine degna di un film di Cronenberg, mentre basso e chitarra alternano i loro riff suonando veramente inesorabili. Davvero è un capolavoro della musica dark questo pezzo, seguito di gran carriera da un altro classico del disco, She's Lost Control, dove Curtis ci racconta di una sua amica morta a causa di un attacco epilettico, problema tra l'altro di cui anche lui soffriva e che accentuò la sua depressione, e la cui idea, l'idea proprio dell'epilessia, è resa perfettamente da una batteria martellante, ipnotica, ovattata quasi fino a sembrare un altro strumento, accompagnato poi da uno strabordante delay applicato alla voce, che è così pervasiva che a basso chitarra semplicemente non resta che accompagnare in scioltezza. E poi il disco cala il poker con Shadowplay ed il suo intro di basso, che è veramente talmente incazzato che sembra voglia darti un pugno in faccia, e che accompagna l'ingresso di tutti gli altri strumenti, lasciando che il pezzo, dopo tutta questa pesantezza, questo mal di vivere accumulato dall'inizio del disco, funga da sfogo, come un grido liberatorio. Quindi adesso lo ascoltiamo insieme. We'll be right back. prossima sequela di brani parte con Wilderness, un pezzo palesemente influenzato dal primo rock degli anni 70. Infatti, secondo me, il cantato di Curtis è molto legato allo stile di Lou Reed, mentre l'approccio di chitarra e basso mi sembra quasi si avvicini al fare dei primi Led Zeppelin, mentre ancora una volta appunto la batteria con le sue ritmiche e con i suoi echi di rullante riempie tutti i vuoti rimasti. Arriva poi Interzone, un pezzo quasi anomalo per la natura del disco, sicuramente il più vicino all'idea iniziale che il gruppo aveva dell'album, e che racconta un muoversi anche qui disorientato di Ian Curtis nel disordine urbano della sua città, e che si lega perfettamente al pezzo di chiusura I Remember Nothing. Ecco, io qua devo ammettere che sono davvero in difficoltà, perché non saprei, ma veramente non saprei come raccontarvi questo brano. È una canzone così astratta, così eterea, e già su questi aggettivi sono abbastanza in dubbio, che non riesco a trovare delle parole che davvero spieghino non tanto la canzone, ma quanto proprio l'atmosfera che si crea, senza scadere in una retorica abbastanza mediocre. Perciò la mia idea è questa. Io vi dico semplicemente, ascoltatela e traete le vostre conclusioni, perché non saprei come altro aiutarvi. E niente, il disco finisce qua, 10 pezzi, 10 capolavori, per un totale di 39 minuti. Ai Joy Division sono bastati 39 minuti e basta per cambiare la storia della musica. Questo disco, ragazzi, davvero è fondamentale. Ogni cosa che è venuta dopo, in un modo o nell'altro, ne ha subito l'influenza. I Cure, i Cult, i Depeche Mode, con quel cantato freddissimo, ma non solo, tutti, Bjork, i Blur, Franz Ferdinand, non lo so, gli Offspring, i più recenti Fontaine D.C., tutti, tutti universi musicali separati, che però in qualche modo sono accomunati da questo minimo comune denominatore, che sono appunto i Joy Division e Unknown Pleasures. E veramente tutti questi artisti non sarebbero esistiti, o non sarebbero stati gli stessi, senza questo disco. Il mio consiglio, anzi i miei consigli, soprattutto se non masticate il genere, cosa che, come ho detto per la volta scorsa, è perfettamente normale visto il tempo che è passato, è di ascoltare Unknown Pleasures leggendo i testi, perché sono davvero delle poesie e vi aiuteranno molto di più ad entrare nelle viscere del disco, lo vedrete davvero in maniera diversa. E non spaventatevi se non riuscite a capirlo immediatamente, anch'io al primo ascolto non capii davvero la valenza del disco e pensai che non fosse granché, ne fui quasi indifferente. Con il tempo, un po' di pazienza, andando anche a leggere per cercare di capire perché tutti ne parlassero così bene, perché non credo esista una recensione negativa di questo album, ho capito che miracolo avessero fatto i Joy Division 40 anni fa registrando queste canzoni. Un altro consiglio appunto invece è quello di ascoltare il singolo Love Will Tear Us Apart. Non sono molto bravo con l'inglese, comunque Love Will Tear Us Apart, molti di voi lo conosceranno perché il riff è famosissimo e può essere un perfetto ponte tra il pop e la musica dei Joy Division, e sarebbe perfetto per introdurre chi non conosce il genere a questo disco. E questo è quanto. Anche oggi siamo giunti al termine, anche la seconda puntata è andata. Per il prossimo appuntamento parleremo di un disco monumentale degli anni 80 e vi svelo un segreto, è il mio disco preferito di sempre. E vireremo ancora verso un altro genere e un altro contesto, sempre però nella speranza di divertirvi e interessarvi, raccontandovi storie di quella che in fondo è la mia più grande passione. Ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di PDM. Ciao!